È stato un piacere adorare il Signore insieme. Volevo soltanto aggiungere qualcosina agli annunci, poche cose. Allora, l'incontro dei giovani sarà alle 19.30. Allora, non dico alle 19 per cominciare alle 19.30, dico alle 19.30 per cominciare alle 19.30, ok? Per quel che riguarda domenica prossima, non so se avete notato, ma hanno aggiunto un rinfresco alla fine. Quindi se non volete venire per me, è una battutaccia, ma almeno per il rinfresco potete esserci. Questa mattina volevo proseguire, dopo parecchi mesi, la serie su Prima Pietro. L'abbiamo interrotta a marzo, prima la mia malattia, poi il periodo estivo, ci eravamo fermati. Questa mattina vorrei riprendere e se vi ricordate ricorderò alcune cose. Prima Pietro, questa serie su Prima Pietro l'ho intitolata Vita e Sofferenza. Pietro sta incoraggiando quei credenti che sono in una grande sofferenza nella loro vita e in particolare sta insegnando loro come reagire nel modo giusto davanti alla sofferenza o alle ingiustizie della vita. E se ricordate, abbiamo detto che c'è un versetto che è chiave per questa epistola, che è al capitolo 4, versetto 16, se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio. E abbiamo già parlato di questo, ma questa mattina vorrei concentrarmi in particolare sulla gioia della salvezza, perché siamo in questa sezione, e vi chiedo di aprire la vostra Bibbia in Prima Pietro capitolo 1, siamo in questa sezione che va dal versetto 3 al versetto 12, e Pietro sta incoraggiando nell'inizio della sua epistola quei credenti, ricordiamoci perseguitati, ricordando loro la grandissima salvezza che hanno ricevuto. E leggiamo questo testo insieme e poi pregheremo. Ci soffermeremo questa mattina dai versetti da 6 a 9, ma leggiamo tutta la sezione, l'unità di pensiero. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della salvezza, della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Caro Padre, grazie per questo culto, grazie per le lodi che ti abbiamo offerto e grazie per la tua parola. È già stato pregato, Signore, ma quanto abbiamo bisogno della tua parola, ancora una volta. Abbiamo letto tante volte questo passo, Signore, ma abbiamo bisogno di rivederlo con te, sapendo che tu ci parlerai, sapendo che tu porterai la tua opera avanti nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra vita. Signore, voglio pregarti per la gioia della salvezza, grazie, e voglio chiederti questa mattina di riempirci di questa gioia, di farcela gustare attraverso la tua parola, e per chi non ce l'ha, Signore, di donarla a loro. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Era l'inverno del 1983, io avevo quasi 7 anni, sembrava essere una serata quasi come tutte le altre, infatti mio padre a fine cena riunì tutta la famiglia attorno al tavolo per una meditazione. A volte leggevamo un passo della Bibbia, a volte mio padre spiegava una narrazione, a quel tempo eravamo solo due figli, poi più tardi è nata una terza. E quella volta invece mio padre scelse di fare questa meditazione prendendo dei bigliettini da una scatoletta dove c'erano riportati dei versetti. E in quell'occasione io pescai un biglietto che parlava del ritorno di Gesù. E mio padre chiese a me e mia sorella se il Signore fosse tornato, se noi saremmo stati pronti ad andare con Lui. E improvvisamente mia sorella scoppiò a piangere e io la seguì subito dopo, perché non eravamo pronti. Un terrore ci invase, veramente. Noi sapevamo benissimo che cosa volesse dire andare col Signore, della grazia, del peccato, del giudizio, che non c'è nessuna salvezza se non in Gesù Cristo. E alla domanda, siete pronti? La risposta era, non eravamo pronti. E così eravamo terrorizzati. Il peso della colpa, del peccato, del giudizio, dell'inferno, sapere che non saremmo andati col Signore, un terrore. E così piangemmo, e mio padre, sapevamo già la risposta, ma abbiamo fatto comunque la domanda, ma che cosa dobbiamo fare a nostro padre? E lui ci ha spiegato un'altra volta che in Gesù possiamo trovare il perdono dei nostri peccati e stare con Lui per l'eternità. E così abbiamo pregato, eravamo molto piccoli, mia sorella più grande di me, ma erano parole sincere, avevamo compreso il nostro stato di peccatori davanti a Dio. E sinceramente abbiamo pregato, e sapete cosa è successo? Una cosa straordinaria, che io ricordo come se stia per capitare in questo momento. Continuavamo a piangere, ma il pianto di terrore si era trasformato in un pianto di gioia. Sapere che i nostri peccati erano perdonati, sapere che la nostra eternità era col Signore, sapere che non c'era più nessuna condanna. E come se fosse oggi, io ricordo che dal terrore siamo passati alla gioia, la gioia della salvezza. È stata una serata indimenticabile. Per farvi capire quanto fosse indimenticabile, mio padre ha fatto una cosa straordinaria, non era mai successo prima. Era talmente contento che disse: questa è una serata di gioia, siete esentati da sparecchiare a tavola. Una serata incredibile, è stata veramente una serata piena di gioia. Io ricordo quella serata come se fosse adesso, le conversazioni successive, i sorrisi, la contentezza, la spensieratezza, un peso che si era tolto. La gioia invase la nostra casa, una gioia unica, speciale, mai sperimentata prima, la gioia della salvezza. Hai tu questa gioia questa mattina? Io spero che tu abbia sperimentato questa gioia, perché la Bibbia ne parla in maniera molto chiara, specifica. C'è una gioia speciale, assoluta, inesprimibile quasi a parole umane, che può essere sperimentata solo da coloro che conoscono la salvezza in Gesù Cristo. La Bibbia ci tiene così tanto a spiegare di questa salvezza, di questa gioia della salvezza, che lo fa almeno in tre modi. Allora, un primo modo è attraverso degli insegnamenti, intendo dire delle affermazioni, delle dichiarazioni. Per esempio, Isaia capitolo 61, troviamo scritto una di queste dichiarazioni. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza e mi ha avvolto nel mantello della giustizia. Un'altra frase, vi ricorderete la frase che gli angeli dissero ai pastori in Luca capitolo 2. Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che il popolo avrà. Perché questa grande gioia? Oggi, nella città di Davide, è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. C'era grande gioia perché un Salvatore era venuto e avrebbe provveduto a una salvezza. Insegnamenti. Un secondo modo in cui la Bibbia spiega chiaramente la gioia della salvezza sono le parabole. Per esempio, ricorderete il capitolo 15 di Luca, Gesù dà diverse parabole molto conosciute, quella della dramma perduta, quella della pecora smarrita, la più famosa, quella del figlio al prodigo, vi ricordate? E ognuna di queste parabole cerca di spiegare che la salvezza produce una gioia imparagonabile sia in terra sia in cielo quando un peccatore si ravvede. E non so se ricordate come Gesù termina queste parabole. La prima parabola, quella della pecora smarrita, dice queste parole: ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E termina la seconda parabola ancora con lo stesso insegnamento. Guardate, v'è gioia davanti agli angeli di Dio Chi sta davanti agli angeli di Dio? Dio, per un solo peccatore che si ravvede. E poi la terza parabola, bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato. Sono parabole, ossia dei racconti, storie verosimili che Gesù ha voluto raccontare per lasciare indelebile una verità, che la salvezza produce gioia e lui specifica nel peccatore perduto, non solo, negli angeli, nei cieli e in Dio stesso. E poi c'è un terzo modo attraverso il quale la Bibbia racconta di questa gioia della salvezza e sono storie di persone reali. Oh, quanto amo queste storie, fratelli e sorelle, ma quanto mi piace leggere. Come vedo quella trasformazione, come quella sera a casa mia. Per esempio, vi ricordate di Luca, capitolo 19, scusate, di Zaccheo in Luca, capitolo 19. Vi ricordate, Gesù sta passando a Gerico e dice, Zaccheo, scendi presto, perché oggi voglio albergare in casa tua. Zaccheo era sul sicomoro per nascondersi. E che cosa è scritto? Zaccheo lo accolse con gioia. Perché? Poco dopo Gesù ha detto, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Vi ricordate dell'eunuco, Atti capitolo 8, quando Filippo portò l'eunuco alla salvezza, che cosa accadde? Sappiamo la storia, stava arrivando l'eunuco da Gerusalemme dove era un vagabondo alla ricerca di qualcosa per la sua anima che non trovava, ma poi Filippo gli ha mostrato Gesù. E che cosa è successo dopo che ha incontrato Gesù? Dice alla fine di Atti 8 che l'eunuco ha continuato il suo viaggio tutto allegro. Carcerieri di Filippi, vi ricordate? Il terrore scese su di lui quando si rese conto di questo Dio onnipotente che rispose alle preghiere dei suoi servi che erano in carcere e fece un grande terremoto, si aprirono le carceri, lui era terrorizzato e fece una domanda a Paolo e Sila, che cosa devo fare per essere salvato? Vi ricordate? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, fu la risposta. E così accadde, perché leggiamo poco dopo che il carceriere, che non era più tutto tremante, fece salire a casa sua Paolo e Sila, apparecchiò loro la tavola e guardate come finisce questa storia, vera. E si rallegrava con tutta la famiglia perché aveva creduto in Dio. E l'ultimo esempio che voglio portarvi è quello di Davide, Salmo 51. Vi ricordate quando lui peccò di adulterio, di omicidio, si rese conto che la sua gioia più profonda era sparita. E nella sua preghiera di confessione nel Salmo lui fece una richiesta a Dio, rendimi la gioia della tua salvezza. La gioia della salvezza è una verità così importante che la Bibbia non si stanca di ripeterlo e lo fa in ogni modo possibile, insegnamenti, parabole, storie vere, che c'è un tipo di gioia profonda, dominante, soprannaturale, che può essere sperimentata solo dall'essere salvati, solo dal sapere che i propri peccati sono perdonati, solo dall'essere sicuri che non c'è nessuna condanna in Cristo. Sapete, la salvezza e la gioia vanno insieme, si appartengono l'una all'altra, si alimentano in modo reciproco. Hai questo tipo di gioia? Vorresti forse averla? La gioia più profonda che potrai mai conoscere è il risultato del dono della salvezza di Dio in Cristo Gesù. E tutti coloro che sono salvati, noi tutti, dovremmo sperimentare questo tipo di gioia. E così pensate a quanto fosse fondamentale questo insegnamento che Pietro sta dando a quei credenti che sono perseguitati. Nerone li ha accusati dell'incendio su Roma e sono dispersi in tutto l'impero. E sono stati inseguiti, perseguitati, hanno perso ogni cosa, non hanno più nulla, case, affetti, nulla. Era possibile per loro avere gioia? Dove avrebbero potuto riappropriarsi di questa gioia? E forse anche noi stiamo passando per un periodo buio questa mattina. Non buono. Ci sono tante situazioni complicate nella nostra vita. L'orizzonte è molto grigio. I pesi della vita ci stanno turbando. Molte cose non vanno come noi vorremmo che andassero. La domanda è molto semplice per noi. Stiamo vivendo nella gioia della salvezza? Nonostante tutto, questa realtà è presente, è dominante nella mia vita? Dove cercare la gioia quando le persone e le circostanze non sono favorevoli? Pietro ci aiuta questa mattina a dare la giusta prospettiva la gioia cristiana. E così, siccome da molto tempo che non siamo su questo passo, brevemente vorrei rientrare nel contesto per ripetere che Pietro sta parlando della salvezza. Guardate a versetto 5, notate, lui lo dice, cita la salvezza, dice la salvezza che sta per essere rivelata. Versetto 9 e versetto 10, due volte, di nuovo nomina il termine salvezza, dice ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime va avanti intorno a questa salvezza, eccetera, eccetera. Sta parlando della salvezza. Perciò è il tema dominante di questa sezione. Abbiamo visto l'altra volta, molto tempo fa, i versetti da 3 a 5, che parlano della speranza della nostra salvezza, la nostra eredità. La prossima volta, versetti 10 a 12, vedremo la grandezza della salvezza, il suo valore. Ma questa mattina, come ho detto e ripetuto, vedremo la gioia della salvezza. E notate di questa gioia, versetto 6, Pietro lo dice, perciò voi esultate. Questo termine potremmo tradurlo o vederlo come tanti tifosi che sono allo stadio, per rendere l'idea, e la tua squadra del cuore ha fatto il gol all'ultimo secondo, dell'ultima, proprio alla fine, e ha vinto la partita e tutti i tifosi si alzano, esultano, l'idea è la stessa. Versetto 9, ancora questo concetto, benché non lo vediate, voi esultate di gioia, ineffabile. È gloriosa, ci sta dicendo Pietro che c'è qualcosa nella gioia della salvezza ed è qualcosa di indipendente dalle circostanze, perché questo mondo fuori ci fa pensare che c'è una falsa gioia passeggera che non dura, tutto deve andare perfetto per averla. Ma avete notato cosa dice Pietro? Esattamente l'opposto. Ci dice che la vera gioia, quella cristiana, quella della salvezza, rimane nonostante tutto. Infatti ogni volta che cita la gioia o il fatto di esultare, specifica subito che non ci sarebbero gli elementi per farlo. Guardate versetto 6. Voi esultate anche se ora, e dice ci sono le prove. E versetto 9, lo stesso concetto. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, benché non lo vediate, benché non siate ancora nella perfezione. Non ci sono gli elementi umani, ma voi cristiani avete la gioia della salvezza. Rimane nonostante tutto. E così Pietro l'incoraggia, dimostrando che la gioia della salvezza è soprannaturale, è profonda, interiore, intima, inspiegabile umanamente, ma è reale, c'è. Così la domanda, prima di addentrarci su questa gioia, per noi è questa: perché a volte la nostra vita non manifesta questo tipo di gioia? E così Pietro sta andando avanti e sta dicendo perché la stai cercando nei posti sbagliati. E così ci dà 3 prospettive corrette riguardo alla gioia cristiana. La prima prospettiva, il versetto 6, è questa. La gioia cristiana si alimenta nella promessa dell'eredità futura. Lo ripeto. La gioia cristiana si alimenta nella promessa dell'eredità futura. Guardate di nuovo il versetto 6 con me, così comincia questa parte Pietro. Perciò voi esultate. Questo termine perciò si riferisce a quello che Pietro ha appena detto prima, ovvero che la nostra speranza nella salvezza cresce al pensiero della nostra eredità celeste. Abbiamo un'eredità in cielo, abbiamo visto qualche mese fa, che il Signore riserva ai suoi figli. Per quei credenti sulla terra tutto era perso, pensateci. Loro stessi erano dispersi, erano dei pellegrini. E il mondo li odiava e tutto questo certamente era fonte di grande tristezza per loro. Ma Dio ora li incoraggia ricordando questo. Anche se sono pellegrini, la loro patria è nei cieli, e hanno lì un'eredità che li attende, questa eredità è gloriosa, è senza macchia, è inalterabile, è custodita, nessuno la potrà mai togliere, perciò esultate. Perciò gridate di gioia, perciò saltate di gioia. Dove stiamo cercando la nostra gioia questa mattina? E questa è la domanda cruciale. Nelle circostanze, nelle persone, negli affetti, nel prosperare dei nostri affari, nella posizione sociale che ci siamo costruiti? Hai gioia se i tuoi sogni si stanno realizzando forse? Se la tua carriera è verticale? Sai una cosa, le circostanze ti tradiranno prima o poi, le persone ti deluderanno prima o poi. E noi cristiani siamo chiamati a trovare la gioia in realtà più alte, eterne, profonde, sicure, nelle quali niente e nessuno hanno potere. Ci aggrappiamo alle promesse di Dio riguardo alla nostra eredità. Romani capitolo 8, una promessa. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere glorificati con Lui. Un'altra promessa in Galati 4. Così tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede per la grazia di Dio. Giovanni 14. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei detto che vado forse a prepararvi un luogo, e quando sarà preparato io tornerò e vi accoglierò. Grande promessa. Efesini capitolo 1, un'altra promessa. In Lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'odio della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. Miei cari, noi siamo cristiani. Noi speriamo, aspiriamo alle cose di lassù. Noi cerchiamo i tesori nei cieli, dove la tignola e la ruggine non hanno nessun potere. Noi abbiamo un'altra prospettiva. La nostra gioia si alimenta continuamente su queste promesse. Non sono le circostanze a determinare quello che c'è nel nostro cuore. Le persone hanno solo un effetto limitato, perché quello che è più profondo, più sublime, più d'impatto, sono le promesse di Dio nella nostra vita. E una di queste riguarda la nostra eredità futura. Così la giusta prospettiva ci dice di guardare non ad oggi, non ad ora, non ad adesso, ma più avanti. Come afferma Pietro poco prima, perché c'è un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio, mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò noi esultiamo. Perciò noi sentiamo di gioia. Nelle circostanze difficili ci rallegriamo ancora. Nei momenti duri noi possiamo ancora gioire. Nei lutti noi possiamo aggrapparci alle promesse di Dio. E anche quando sarà il nostro peggior momento su questa terra, non è tutto perduto, perché noi sappiamo questo, che prima della fondazione del mondo, per la sua grazia stupenda, Dio ci ha eletti per un'eredità incorruttibile, e questa eredità ci sta aspettando intatta, immacolata. Che gioia indescrivibile nel mio cuore. Oh, la nostra eredità è protetta. E Satana non potrà toccarla. Dio la sta guardando, dice Pietro. Nessuno potrà rubarla. È lì, immutata, perfetta, ci attende. Perciò noi esultiamo. Stai esultando in questo periodo della tua vita? Sapete, noi siamo su quel treno che sta andando in una certa direzione. Abbiamo dal finestrino dalla parte di destra tutte le cose più brutte, le immondizie, le nefandezze, le cose peggiori, le stranezze, problemi terreni. Ma dall'altra parte del finestrino noi abbiamo un orizzonte meraviglioso, c'è un panorama mozzafiato, ed è proprio lì la nostra destinazione, è lì che la nostra eredità ci sta aspettando. Da che parte stiamo guardando questa mattina? Miei cari, quando siamo nella prova, rammentiamoci reciprocamente che è passato un altro giorno e abbiamo piantato la nostra tenda più vicino a casa. Mostriamoci l'uno all'altro l'orizzonte che ci fa vedere che la nostra nave è un po' più vicina al porto. Raccontiamoci di Canaan, oltre il Giordano. Ricordiamoci dell'agnello che è seduto in mezzo al trono e tutte le glorie che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E ritorniamo a gioire della gioia e della salvezza ed esultare tutto insieme. Questa è la giusta prospettiva, dice Pietro. Innanzitutto la gioia cristiana si alimenta nella promessa dell'eredità futura. E poi ci dà una seconda prospettiva corretta sulla gioia cristiana, versetti 6 e 7, ed è questa, che la gioia cristiana rimane nonostante le prove presenti. La gioia cristiana rimane nonostante le prove presenti. Leggiamo insieme ancora versetto 6, perciò voi esultate e sentite qui, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Ma che grande incoraggiamento sono queste parole per noi oggi, come lo sono state per quei credenti che erano lì nella sofferenza. Spurgeon ha detto questo: di tutti gli enigmi, il più grande è il cristiano. Per molti è una contraddizione. Come può gioire molto mentre è in una momentanea afflizione? Eppure per un cristiano questo non è un paradosso, ma una realtà. E poi ha aggiunto: i marinai ci insegnano che a volte in superficie la corrente va verso una direzione, ma in profondità la corrente va in una direzione opposta. Il cristiano è così. In superficie c'è afflizione, ci sono onde scure, ma in profondità c'è una potente corrente di gioia. Questo è lo stesso insegnamento che Pietro sta dando, questa verità straordinaria, quella che Pietro sta insegnando a questi credenti nella sofferenza, che le prove presenti non ci possono togliere la gioia della salvezza. La proiezione sulle realtà future è più importante di quello che accade oggi nel presente. Le prove di oggi non hanno nessun potere sul frutto dello Spirito Santo, che è gioia. Anzi, quello che Pietro qua vuole dimostrare è qualcosa in più, è che la gioia cristiana che Dio ha messo in noi con la salvezza non solo rimane, ma in qualche modo speciale viene ingrandita dalle prove, perché ciò che esse ci fanno realizzare è che la nostra fede è reale, ha valore, un così grande valore che neppure il metallo più prezioso che conosciamo, l'oro, è paragonabile. Le prove ci spingono a guardare avanti alle realtà invisibili, preziose, eterne, e producono una fede raffinata che alla fine sarà motivo di lode, di gloria e di onore quando il Signore apparirà e ci accoglierà e ci dirà ben fatto. Non so se ci pensi, ma forse inaspettatamente, ma prova a ricordare, quando superiamo la prova ci rendiamo conto che nel frattempo la gioia non è diminuita, ma è cresciuta. C'è un certo senso per cui possiamo dire che è maturata, è ancora più profonda, si ancora a realtà più profonde, più solide. Le prove hanno evidenziato tutto questo in noi. Forse non ce ne stiamo rendendo conto adesso, ma quello che Dio sta facendo attraverso le prove nella nostra vita è quello. E così, se questa mattina abbiamo una prospettiva completamente sbagliata delle prove, allora Pietro ci dà la prospettiva corretta delle prove. Guardate con me. Prima cosa, ci dice che le prove sono temporanee, non durano per sempre. Pietro afferma esattamente queste parole: sono solo per ora. E poi aggiunge: per breve tempo. Le prove sono solo per ora su questa terra, non ci saranno in cielo, fratelli e sorelle. E sono temporanee, ci sarà un tempo in cui la nostra prova, le nostre prove finiranno, forse ancora un mese, forse ancora un anno, forse ancora un po' di più, ma finiranno. E se anche io vivessi 100 anni, e se la mia prova durasse tutti i 100 anni, sarebbe sempre temporanea, perché rispetto alle questioni eterne è tutto per breve tempo. La prova è solo per ora, solo per un tempo, ma la nostra gioia è per sempre. Seconda prospettiva sulle prove: sono temporanee e poi sono, dice Pietro, necessarie. Anche se ora per breve tempo, dice, è necessario che siate afflitti. In altre parole, le prove che Dio manda hanno il loro scopo. E quanto è facile per me dimenticarlo nella prova? Ma Dio non è un padre insensibile, duro, distaccato, che altro non aspetta che faccia arrivare una prova dopo l'altra per qualche capriccio, per il gusto di farlo. Quello che io devo ricordarmi nelle prove, per non perdere la gioia, è questo: che Dio in qualche modo ha uno scopo in quel momento. Tutte le prove hanno questo proposito più grande di portare santificazione alla nostra vita. Stanno trasformando il nostro uomo interiore, mentre quello esteriore si va disfacendo. Anche quando quelle offese ci sembrano gratuite, anche quando quel periodo finanziariamente difficile appare come un colpo di grazia in quel momento, anche quando noi non comprendiamo quello che accade, in realtà Dio sta guardando ad esse come qualcosa di necessario per noi. Per essere completi, le prove sono essenziali. E Pietro sta affermando qualcosa di difficile per quei credenti. Provate a mettervi nei loro panni. La persecuzione è necessaria per voi, ma non potrà mai togliervi la gioia. Terza prospettiva sulle prove. Le prove causano afflizione, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti. Pietro non nasconde la dura realtà, miei cari. Nonostante questa prospettiva divina sulle prove ci aiuti ad accettarle, noi non possiamo per nulla negare quanto siano dure, quanta afflizione ci portino, quanta tristezza ci stanno causando, quante lacrime generano, quanto magone, quanta ansia provocano al nostro cuore. Non sono per nulla qualcosa di leggero. Talvolta sono prove fisiche, altre volte sono morali, mentali, altre volte toccano la nostra anima nel profondo, molte volte sono un mix di tutte queste cose insieme. Non credete mai a quelli che vi dicono che Dio non vi farà questo. Non credete mai a coloro che vi vendono il Vangelo della prosperità a pochi soldi. Dio non ha mai promesso nella sua parola che ci abbonerà le afflizioni, ma molto di più, che non saranno mai più grandi di quello che noi possiamo sopportare e per quanto dure possano essere, non hanno nessun potere sulla nostra gioia. Miei cari, dobbiamo essere più sensibili alle prove altrui, anche quando ci possono sembrare banali, perché stanno affliggendo chi le sta passando. Quanto lo sappiamo bene quando capita a noi, vero? Non è volentieri, dice Geremia, che Dio affligge i figli degli uomini. È vero, noi ci crediamo. Eppure Dio su questa terra, per un tempo limitato, per i suoi scopi necessari, sceglie di affliggerci. Ma la nostra gioia rimane. Quarta prospettiva sulle prove. Le prove sono di diversa natura. Dice Pietro usa questo termine, svariate prove. È molto interessante questo termine, letteralmente significa di diversi colori. Chi mai avrebbe potuto pensare che una prova è di diversi colori? Lo stesso termine che Pietro usa più avanti quando scrive della svariata grazia di Dio. È lo stesso termine che veniva usato quando presentavano i malati a Gesù e avevano diverse malattie, diversi colori. Non ce n'era una uguale all'altra. Le prove che passiamo non sono tutte uguali, ma di colori diversi. Alcune fisiche, alcune emotive, alcune interiori, altre relazionali, altre caratteriali, altre familiari, altre di specifiche situazioni, altre economiche, altre infine sono spirituali, e questo non è un elenco esaustivo per nulla. Le prove sono diverse, anche perché sono di intensità diversa. A volte sono da prova a prova diverse, anche se si tratta dello stesso fatto, dello stesso episodio. Ci sono prove che appaiono più dure, altre volte sono più sopportabili, ma sono comunque prove. E quello che noi dobbiamo realizzare è questo, che ogni tipologia è comunque una prova di colori diversi che Dio vuole. Perché? Perché la nostra fede sia purificata. E guardate cosa dice infatti più avanti, ed è la quinta prospettiva di Pietro sulle prove. Le prove purificano la nostra fede. Guardate, tutto quello che ha detto affinché, ecco il fine ultimo, ecco tutto il lavoro sintetizzato delle prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Tutto ciò che riguarda le prove possono essere fisiche, morali, spirituali, in definitiva ha un risvolto sulla nostra fede. È lì il punto, è lì che converge tutto, è lì la fine, è lì che si vede tutto. Ciò che è messo alla prova non è la nostra resistenza, non è il nostro carattere, ma è la nostra fede, dice Pietro. Sapete, la fede è invisibile, ma le prove hanno la capacità di renderla visibile a noi stessi e agli altri. E Pietro qui fa l'esempio dell'oro, avete notato? L'oro, questo metallo, il più prezioso, e paragona la fede all'oro e le prove al fuoco che è capace di raffinare l'uovo. L'oro, scusate, se no diventa un uovo sodo. L'oro. E le prove fanno alla fede ciò che il fuoco fa all'oro. Lo scopo del fuoco è di esaminare il valore del metallo, scoprire la sua purezza e purificarlo dalle scorie superflue. Certo, la fede del cristiano, dice Pietro, è ben più preziosa dell'oro, perché l'oro può perire, ma la vera fede, questo è il punto, anche quando attraversa il fuoco della prova, rimane sempre e viene purificata. Le prove hanno un duplice scopo, mostrare che la nostra fede è genuina e che la fede ha valore. Le prove non aggiungono niente alla fede, non hanno un valore sulla fede, ma la raffinano affinché, dice Pietro, essa sia alla fine di tutto motivo di lode, di gloria, di onore quando il Signore apparirà. Pensate a quel momento incredibile. Tutto il creato sarà testimone che Satana, tutte le forze del male hanno provato ad abbattere i figli di Dio, hanno provato a vagliarli come si fa col grano, ma non hanno minimamente scalfito la loro fede nel loro Salvatore. La nostra fede pura e raffinata è rimasta e il nostro Salvatore ne trarrà lode, gloria e onore. Immaginiamo la vita di qualcuno che si dice un cristiano, a quale va tutto bene, ha tanti soldi, più di quelli che servono, gode di una salute perfetta, una famiglia perfetta, vive una soddisfazione completa e tutto quello che tocca è oro, tutto va bene. È autentica quella fede? Lo sappiamo? Come facciamo a saperlo? Come possiamo essere certi che lo sia? Sapete, questa era proprio la menzogna che Satana voleva vendere a Dio. Come ha fatto a pensarlo non lo so. Quando ha parlato di Giobbe, era proprio questo il punto. In Giobbe capitolo 1, versetto 9, Satana risponde al Signore che presenta Giobbe e dice questo: ma è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, vedrai se non ti rinnega in faccia. Che cosa è successo? Che la fede di Giobbe per breve tempo fu necessariamente provata da svariate prove e alla fine rimase più raffinata, più pura, a lode, a gloria e onore di Dio. Cosa esce fuori dal nostro cuore quando è sopraffatto dal dolore? Quando la sofferenza ci lascia senza fiato? Quando le afflizioni non passano e cominci a essere stanco, ansioso e sentiamo di collassare. Alcuni anni fa sono andato a trovare un caro fratello che conoscevo da tanto tempo. Lui è stato provato nella sua salute di una malattia che poi lo ha portato alla morte. E così sono andato a trovarlo poco dopo che ha saputo che aveva questa malattia. E io mi aspettavo di trovare una persona bisognosa di incoraggiamento. Cosa avrei potuto dire? Mi preparavo nel tragitto mentre andavo, ma ho trovato un uomo pieno di fede. La prima cosa che mi ha detto è stata questa: come potrei lamentarmi con Dio? Ho 63 anni ed è la prima volta che sono entrato in un ospedale. Dovrei io lamentarmi con Dio? Dovrei ringraziarlo. E sono andato a trovarlo tante volte prima che lui morisse e andasse col Signore, e ogni volta che io andavo, tornavo a casa, invece di incoraggiare, io ero incoraggiato e pregavo sempre: Signore, dammi questa fede quando capiterà a me. Rinforza la mia fede per quando sarà il mio momento. Nelle difficoltà le persone si aggrappano a tutto quello che pensano possa dare loro conforto. Gli amici, il denaro, alcuni alle droghe, all'alcol. E poi passa la prova e cosa succede? Che tutto è bruciato. E il cristiano invece ha una fede più forte, pura, che si fonda sulla meravigliosa e gioiosa realtà eterna della salvezza e perciò gode di una gioia inalterabile, profonda, permanente. E che cosa accade quando noi lo scopriamo? Siamo certi che la nostra fede è reale. Così la prima prospettiva della gioia cristiana si alimenta nella promessa futura dell'eredità, scusate. La seconda prospettiva che Pietro ci dà è questa sulla gioia cristiana, che rimane nonostante le prove presenti. E poi la terza prospettiva, versetti 8 e 9. La gioia cristiana si basa sulla eterna relazione con Gesù Cristo. La gioia cristiana si basa sulla eterna relazione con Gesù Cristo. Guardate il versetto 8. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede e la salvezza delle anime. Così non solo ci sarà una gioia per una fede che sarà lode, a gloria, onore al momento della manifestazione di Gesù, ma già ora noi gioiamo. Adesso, perché stiamo gioendo? Perché adesso sentiamo questa gioia? Perché esulti di gioia ineffabile e gloriosa? La risposta che Pietro dà è questa: perché tu ami e credi in Gesù. Perché tu ami e credi in Gesù. Se pensiamo a una relazione, sappiamo che l'amore e la fiducia sono essenziali. Se la fiducia e l'amore vengono meno, allora la gioia di questa relazione si disintegra. Pietro lo sapeva bene perché Gesù gli ha chiesto 3 volte, Simone mi ami tu? Pietro aveva camminato con Gesù, vi ricordate? Lo aveva visto per 3 anni, aveva parlato con lui, lo aveva toccato. E poi quando è venuta la prova cos'era successo? Pietro ha detto di non conoscerlo. E Gesù gli ha chiesto 3 volte, mi ami tu? E lui umilmente, sinceramente ha risposto che nonostante tutto lui lo amava. Invece questi cristiani a cui Pietro stesso sta scrivendo, sta dicendo, voi non siete come me, non l'avete neanche visto, voi non l'avete neanche toccato, avete sentito parlare di lui, ma non avete sentito la sua voce, eppure voi lo amate, eppure credete in lui. E questa relazione salvifica, eterna, causava una gioia in loro, indescrivibile, nonostante le persecuzioni che loro stavano vivendo. E questo, fratelli e sorelle, è il vero cristiano. Se noi volessimo dare una semplicissima definizione, ridotta al minimo, è questa: il cristiano è colui che ama e crede in Gesù, che ha una relazione eterna con lui. Il cristiano non è quel tipo di persona che è sempre più pieno di informazioni riguardo a Gesù e tutto va avanti come prima, senza che queste informazioni producano nulla in lui. Il cristiano non è una persona che va a tutti gli incontri di una chiesa, ascolta un sermone, poi esce e gli chiedi che cosa ne pensi, e lui risponde bello, e non c'è nessun risultato prodotto nel suo cuore. Il cristiano, dice Pietro, ha una fede in Gesù. Gesù che lui ama continuamente. Tu leggi di Cristo e gioisci. Ti svegli al mattino e rivolgi a lui il tuo primo pensiero di lode. Mentre leggi i Vangeli, rifletti sulla sua opera, sulla sua persona e non ti accontenti mai. Vuoi leggere ancora. Desideri di conoscerlo sempre di più, e quando stai per aprire la Bibbia sei emozionato perché pensi, forse sarò folgorato come Paolo sulla via di Damasco, forse conoscerò qualcosa in più di questo Gesù, lo amerò ancora di più, ti inginocchi in preghiera e mentre preghi lo ami e ti rallegri in lui e senti un brivido nel tuo cuore perché tu hai la gioia di amarlo, lo conosci di più e più lo conosci più ti rallegri, hai una rivelazione più grande della sua gloria, della sua maestà. Eppur rimanendo di sasso, senti una gioia speciale invadere il tuo intimo e il tuo cuore esulta. Fuori dalla tua cameretta è l'inferno, ma il tuo cuore è un paradiso di gioia ineffabile e gloriosa, perché Cristo è il tuo Signore, Lui è il tuo Salvatore. E non ci sono parole per descrivere questa gioia che questa relazione eterna con Gesù produce nella tua vita. C'è un assaggio di gloria in questa relazione, che sarà per sempre. Questo è il cuore vivente della nostra relazione con Gesù Cristo. Miei cari, non c'è nessun motivo per cui dovremmo perdere la nostra gioia, vero? Possiamo guardare a una eredità protetta, possiamo ringraziare Dio per una fede purificata nelle prove e possiamo godere di una comunione personale, eterna con colui che ci ha amati e che noi amiamo e nel quale noi crediamo. E forse questa mattina sei depresso, sei scoraggiato, sei provato. Coraggio, fratello, coraggio, sorella. Vieni ad attingere alle risorse disponibili per te come cristiano. Vi ricordate cosa ha detto Gesù in Giovanni 15? Facciamolo nostro questo versetto questa mattina. Vi ho detto queste cose affinché la vostra gioia, la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Gesù vuole che noi conosciamo la sua gioia e viviamo nella sua gioia. E noi conosceremo questa gioia mentre ci concentreremo sempre di più su questa realtà. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola. Grazie per la salvezza, grazie per la gioia della salvezza, grazie per quello che tu hai fatto in noi, grazie per questa relazione eterna che è partita da te, Signore. Tu ci hai amati per primo. Signore, forse però qui molti di noi sono nelle prove. E anche se sono solo per ora, sono momentanee, Signore, sono causa di grande afflizione. E non vogliamo perdere il senso della gioia Tua, Signore, concentrandoci concentrandoci su queste prove, ma vogliamo realizzare questa settimana che la nostra gioia rimane ed è in te, è nella salvezza, e ti vogliamo adorare per questo. Amen. Bene, una buona settimana a tutti, Dio ci benedica, se Dio vuole domenica prossima o in settimana. Amen.